Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Francesco ha istituito la giornata mondiale dei poveri che quest'anno cadrà il 19 novembre 2017. Allora, buongiorno prima di tutto da Emanuela Campanile, grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia. Però adesso dobbiamo andare indietro nel tempo per capire questa predilezione di Papa Francesco per i poveri. Allora, era il 16 marzo 2013, siamo in aula Paolo VI, un'aula pienissima di giornalisti arrivati da tutto il mondo a 3 giorni proprio dall'elezione al soglio pontificio del Papa e Papa Francesco appunto spiega la scelta di quel nome e ricorda l'esortazione ricevuta da un cardinale suo carissimo amico. Allora ascoltiamo.
Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io gli racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Umes, un grande amico. E quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, deviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri.
I poveri, e dunque dicevamo questa mattina presso la sala stampa della Santa Sede si è svolta appunto la conferenza di presentazione di questo messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. In questo messaggio Papa Francesco puntualizza: non pensiamo, cito, ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili e a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Durante la presentazione di oggi alle 11, in cui sono intervenuti Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e Monsignor José Octavio Ruiz Arenas, segretario del medesimo Pontificio Consiglio, proprio Monsignor Arenas così si è espresso: Papa Francesco è coerente con quello che predica e vive e ci esorta perché nessuno possa sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. Io intanto chiederei alla regia di far ascoltare un estratto delle parole del discorso appunto di presentazione al messaggio di Papa Francesco proprio di Monsignor Ruiz.
La Chiesa fin dall'inizio si è preoccupata dei poveri, anzi, nei primi secoli il suo impegno di aiuto e condivisione è stato un segno luminoso di autenticità. L'ammirazione per l'amore, il sincero interessamento e il soccorso ai poveri ha fatto sì che tante persone aderissero alla fede cristiana. Il criterio chiave di autenticità risiedeva nel fatto che non si dimenticavano dei poveri. Se si guarda la storia della Chiesa, si trovano innumerevoli espressioni di questo amore e di aiuto ai poveri. Sono tantissime le istituzioni di assistenza nel campo della salute, dell'educazione, di protezione per le persone sole e abbandonate, che sono frutto della generosità di tanti credenti. Non possiamo dimenticare che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo e ha vissuto nella povertà. Le sue parole e i suoi gesti erano l'espressione di predilezione per i poveri, e per questo quando la Chiesa accoglie e aiuta le persone disagiate, lo fa perché riconosce in esse l'immagine e presenza di Cristo. Gli ultimi papi, particolarmente San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno ribadito l'importanza di un'opzione preferenziale per i poveri, e i loro scritti magisteriali sono un invito permanente per tutta la Chiesa perché risponda con dedizione e generosità, aiutando la società affinché non siano negati a nessuna persona i beni necessari per una vita decorosa. Papa Francesco ritiene che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica, e considera tale opzione come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Per questo motivo insiste molto sull'urgenza di un'inclusione sociale dei poveri, e riguardo a questo aspetto ha dedicato una particolare attenzione nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ogni cristiano e ogni comunità, dice Papa Francesco, sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone l'impegno di tutti ad essere docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo. Nell'istituire la Giornata Mondiale dei Poveri, il Papa vuole che tutti i cristiani prendiamo coscienza della necessità di trovare e toccare Cristo nella carne dei poveri. Si tratta pertanto di una giornata di sensibilizzazione circa l'esigenza di primo ordine che viene da Cristo stesso. Il Papa ci ricorda che senza l'opzione preferenziale per i più poveri, l'annuncio del Vangelo, che pur è la prima forma di carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone. Papa Francesco, pertanto, è coerente con quello che predica e vive, e ci esorta perché nessuno possa sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.
Grazie. E queste le parole appunto di Monsignor Octavio Ruiz Arenas, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Ricordo che stiamo parlando, diciamo, la spinta, il suggerimento ce lo dà la presentazione oggi presso la sala stampa della Santa Sede del messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco, che cadrà quest'anno il 19 novembre, e per l'occasione Papa Francesco invita una settimana di iniziative concrete nelle parrocchie, nelle case e nei quartieri. A questo punto abbiamo fatto una chiacchierata anche con Roberto Rossini, presidente ACLI, presidente nazionale e di Alleanza contro la Povertà. Roberto Rossini è docente di diritto e metodologia della ricerca sociale presso l'Istituto Bresciano Maddalena di Canossa, e ci spiega, partendo appunto da quanto possa terrorizzare la povertà, che cosa ovviamente le associazioni, in questo caso cattoliche, possono fare per combattere la povertà e quindi per riuscire a instaurare, se fosse mai possibile, uno stato di giustizia sociale, di giustizia per tutti.
La povertà fa proprio paura. È una dimensione che impaurisce, perché tutti temono che di arrivare in una condizione di povertà presto tardi, perché questa è uno dei grandi timori del nostro secolo. Negli altri secoli o in altri momenti della storia c'è stata la paura della guerra. noi non abbiamo più una grande paura della guerra perché viviamo in un'Europa unita, perché l'Europa garantisce che tu non possa fare la guerra al tuo vicino di casa, tutto sommato, e la grande paura sta diventando la povertà. Ed è una paura tutto sommato realistica, perché la dimostrazione è che il ceto medio che c'è, non è vero che il ceto medio non c'è più, il ceto medio c'è, è come se c'è, ma certamente è più stretto rispetto a prima, ed è stretto soprattutto tra un'elite che dimostra di avere molto potere e molta potenza economica e la classe sotto, che è più precaria, e una working class di precari che si sta effettivamente spangando la vita in una condizione di maggiore difficoltà rispetto a prima. Quindi si trova più stretta tra un'elite che vede irraggiungibile perché diventa sempre più ricca e un esercito di precari, soprattutto misurato con i giovani, a volte proprio con i propri figli, che non riescono a trovare lavoro, e quindi si vive in una condizione di maggiore paura e di impoverimento.
Che cosa allora e quali equilibri garantisce la classe media che comunque in questi anni di crisi si è assottigliata?
Si è assottigliata, però è quella che garantisce ancora il nervo di questo paese. Bisognerebbe dirsi che cosa intendiamo per classe media. Intendiamo tutta quella fascia di redditi che consentono una vita tranquilla e tutto sommato abbastanza agiata, ed è ancora quella che garantisce il nervo anche dal punto di vista fiscale di questo paese, insomma, ecco. Però certo, c'è un'inchiesta molto interessante fatta da Banca Italia che per esempio dice che nel 2006, prima della crisi, per dire, il 60% degli operai si considerava classe media. Oggi è il 30%, cioè la metà, quindi si sente più precarizzato, quindi più impaurito.
Quando una società è impaurita, quali possono essere le derive?
Beh, anzitutto c'è una deriva dal punto di vista politico, certamente è così, ci si sente, voglio dire, più insicuri, quindi è più facile arrivare alla protesta e cercare di cambiare le cose, è anche tutto sommato ragionevole, le dico un dato. Il Census, per esempio, nel rapporto del 2016 dice che i cosiddetti millennial, i giovani, hanno un reddito inferiore del 15% rispetto alla media dei cittadini italiani. Non era così precedentemente, non era così. E per cui è chiaro che una società più impaurita tende ad assumere atteggiamenti di protesta o altrimenti di rinuncia e non partecipare più alla costruzione del bene comune. Questo è un fatto, come dire, abbastanza grave, cioè la partecipazione politica si assottiglia. Abbiamo visto anche ieri il dato sulle amministrative, l'astensionismo è molto alto, insomma, ecco. Quindi c'è questo fatto. In qualche modo dobbiamo dare una risposta, ecco, a questa diseguaglianza crescente.
L'alleanza contro la povertà che tipo di risposte sta cercando di dare, soprattutto se quello che voi proponete nella sala dei bottoni viene recepito?
Beh, tenga conto che l'alleanza contro la povertà fa un ragionamento esclusivamente legato ai temi della povertà assoluta, cioè quando una persona è, adesso possiamo dichiararlo visto che il decreto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, cioè quando l'ISEE è inferiore ai 6.000 euro l'anno e c'è un reddito complessivo inferiore ai 3.000, noi questi li consideriamo proprio poveri assoluti. Allora in tal caso si prevede un duplice intervento, un primo intervento che è di sostegno al reddito, perché la povertà possiamo raccontarcela come vogliamo, ma alla fine è una questione economica. E poi c'è un secondo tipo di intervento che invece concerne un mix di servizi affinché la persona possa essere reinclusa nel circuito e possa ritornare ad avere un lavoro, il che significa che dobbiamo creare le condizioni perché le persone possano essere formate, possano partecipare a corsi di formazione, si possano fare degli stage e si possano anche accettare i lavori che ci sono, perché anche questo dobbiamo essere anche realistici e dire troviamo anche una qualche forma di lavoro che permetta alla persona di fuoriuscire dai circuiti anche anche solo, voglio dire, di relazionalità, di bassa relazionalità. Accettare una qualche forma di lavoro consente di avere qualche relazione, di avere qualche contatto in più, di reinserirsi in un circuito, di cominciare a guadagnare un piccolo reddito. Queste sono le cose che noi ci aspettiamo dall'approvazione del REI.
Per quanto riguarda allora l'approvazione del REI, se ci può dare qualche dettaglio in più a proposito.
Certamente, il decreto è stato, come si sa, la legge è stata approvata ancora in marzo, entro in aprile abbiamo firmato un memorandum con il Presidente del Consiglio Gentiloni che riguardava una sorta di linee guida tra l'Alleanza contro la povertà e il governo, e adesso è stato approvato venerdì in Consiglio dei Ministri questo decreto che recepisce il memorandum, recepisce le linee guida della legge, e a questo punto direi che il REI è una realtà, occorre solo applicarlo. Dico solo, non è, voglio dire, la cosa giusta da dire.
Allora, quali sono le difficoltà a cui fa riferimento quel solo?
Le difficoltà riguarderanno l'applicazione di questa misura sul territorio. Bisogna essere anche molto franchi, nei territori in cui il welfare, i servizi funzionano, probabilmente anche il REI funzionerà. Nei territori dove invece il welfare è un pochino più malandato, in cui, voglio dire, l'efficienza e l'efficacia un pochino più bassa, bisognerà intervenire con qualche altro strumento e cercare di capire dove mettere a posto le cose. Tenga conto che il REI è una misura che prevede espressamente il monitoraggio, cioè non è una misura in cui dici vabbè, noi lo mettiamo lì e poi si vedrà. No, si prevede proprio un monitoraggio annuale, e noi stessi come Alleanza contro la Povertà effettueremo un monitoraggio per misurarne l'efficacia concreta sul territorio, perché se non è efficace bisognerà intervenire in qualche altra misura. Io rimango convinto, ma questo è un parere mio, certamente condiviso anche dall'Alleanza contro la Povertà, che dare un sostegno economico sia importante, ma non è tutto. Direi che forse è la parte, come dire, meno importante, perché certamente uno deve sopravvivere, ma poi deve reinserirsi in un circuito.
Prima di arrivare a cercare di reinserire i soggetti che sono precipitati in una situazione di povertà assoluta, forse bisognerebbe fare qualcosa per evitare questa deriva, no? In che termini allora voi agite eventualmente, o vorreste?
Allora, guardi, tenga conto che essere poveri oggi non è semplicemente un fatto di assenza di lavoro, però possiamo cominciare dal lavoro, e quindi qui si tratta di capire le condizioni attraverso le quali in Italia si può garantire più lavoro o si può sollecitare lavoro, sapendo che il lavoro non si crea per decreto, ma attraverso gli incentivi alle imprese che consentano e alle assunzioni che consentano di creare posti di lavoro. Quindi certamente c'è questo fatto qui. Poi tenga conto che non si diventa poveri solo perché manca il lavoro. Si diventa poveri a volte perché c'è una malattia di un familiare, perché, voglio dire, anche magari un altro membro della famiglia si è trovato in una situazione drammatica, perché magari ha perso il lavoro, perché magari ci sono dei divorzi che rendono molto difficoltoso la gestione economica della famiglia, quindi le situazioni sono più di una, e in questo caso è chiaro che occorre una rete di welfare ben funzionante, cioè una rete di assistenza che riabiliti la persona, non limitandosi ad assisterla, ma sviluppando in lui le potenzialità che ci sono. Non è facile.
Rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, noi ci consideriamo sempre il fanalino di coda, eppure di eccellenze ne abbiamo. Secondo lei, in questo scacchiere così complesso come quello della lotta alla povertà, possiamo dare qualche indicazione anche agli altri stati? Possiamo essere d'esempio?
Direi soprattutto siamo d'esempio, ci sono alcuni servizi, assistenza sociale, servizi sociali che sono un'eccellenza assoluta, voglio dire, perché garantiscono veramente in molti comuni garantiscono servizi anche nelle pieghe di alcuni strati sociali, e ci sembra molto importante. Però tenga conto che rispetto ad altri paesi europei noi abbiamo una fortuna che non sempre altri paesi europei hanno, cioè noi abbiamo un associazionismo, un terzo settore, un livello di cooperazione veramente notevole, che garantiscono dei servizi adeguati, cioè non c'è solo il pubblico inteso come ente pubblico, ma c'è anche un sistema di servizi che è dato dall'associazionismo, dal terzo settore, che è di prima qualità. Se noi riusciamo a creare il mix giusto tra il lavoro che fa lo Stato, l'ente pubblico, il comune, e il lavoro che fanno i privati attraverso il terzo settore, abbiamo un mix molto positivo. L'Italia credo che di questo ne possa andare fiera.
Il problema forse è questa Italia divisa in due, come diceva lei, ci sono zone in cui il welfare funziona bene e altre in cui funziona meno.
Guardi, noi abbiamo una ricerca, ma adesso mi rendo conto che non possiamo parlarne, però magari una prossima volta sì, abbiamo fatto una ricerca attraverso il nostro ente di ricerca, l'IRE, e l'abbiamo intitolata Le 5 Italie, per dire che sì, c'è una profonda spaccatura tra il nord e il sud, ma all'interno ci sono ulteriori scenari, tant'è vero che noi abbiamo parlato di 5 Italie differenti, però sì, c'è un grave problema tra nord e sud, dire, su questo bisognerebbe fare una riflessione, anche perché le politiche che lo Stato può mettere in campo non possono essere uguali, il nord non è il sud e quindi devono essere per forza differenziate.
Ecco dunque quanto espresso da Roberto Rossini, presidente ACLI nazionale e di Alleanza contro la povertà. Il là per questa intervista ce lo ha dato Papa Francesco, visto che ha decretato per il 19 novembre la prima giornata mondiale dedicata ai poveri. C'è stata la presentazione oggi in Sala Stampa Vaticana. Vi ricordo che tutti i particolari potrete trovarli nel nostro sito www.radiovaticana.va. C'è un interessante servizio molto, molto dettagliato di Alessandro Guarasci. Ricordo che questa giornata, che si terrà il 19 novembre, dopo la messa a San Pietro, Papa Francesco pranzerà con 500 poveri. Termina dunque qui, al di là della notizia, cronache e commenti.